ogni cinque secondi cannoni d'assedio spancare spazio con un accordo. Pam, bum bum. Ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito.
Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Magnifici 7, il podcast di cinema degli ascoltabili.it. In studio, come sempre, c'è Simone Spoladori.
Ciao a tutti.
E ci sono io, Giuseppe Paternò Raddusa.
Ciao Giuseppe.
Ciao Simone di nuovo. Oggi ricordiamo la settimana del 20 febbraio 1909. Siamo a Parigi e su Le Figaro viene pubblicato il manifesto del movimento futurista. Sì. Diciamo che questa pubblicazione dà al manifesto lo slancio verso la notorietà internazionale, però a onor del vero il manifesto era già stato pubblicato in Italia sulla Gazzetta dell'Emilia di Bologna il 5 febbraio del 1909, ovviamente sempre 1909, poi a cascata nel corso dei giorni successivi su altri quotidiani italiani come la Gazzetta di Mantova, l'Arena di Verona, Il Giorno di Roma e altri ancora, altri settimanali eccetera eccetera eccetera. Però è proprio l'uscita sulle Figaro, Simone, a dare al movimento quella notorietà internazionale.
L'autore del manifesto è Filippo Tommaso Marinetti, che è un signore nato ad Alessandria d'Egitto e che pubblica questo manifesto. L'abbiamo sentito
in apertura
recitare un frammento del suo Zang Tumb Tumb, una raccolta di tavole parolibere pubblicata nel 1914. Il manifesto di Marinetti e Giuseppe inizia così: noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità.
Allora, diciamo subito qualcosa sul futurismo.
Sì.
Possibilmente i nostri ascoltatori già sanno di che cosa parliamo quando parliamo di futurismo. Parliamo comunque di un movimento artistico di grande impatto sul panorama culturale dei primi del Novecento italiano. Un movimento che rifiuta ogni tipo di concetto artistico elitario e decadente, qualcosa che puoi ritrovare nelle accademie, nei musei, per proporre piuttosto una sorta di slancio in avanti, slancio per me è la parola del giorno, è già la seconda volta che la ripeto, uno sguardo al futuro fatto che segue dei criteri e dei parametri precisi.
Esatto, e un movimento, diciamolo, anche ideologicamente repellente.
Controverso.
Eppure fondamentale, nonostante queste controversie, come le hai definite tu, ideologiche, fondamentale perché comunque dà una scossa alla cultura italiana proiettandola verso un inedito legame con la modernità, inedito quanto vago, perché spezza in modo radicale e provocatorio i legami con la tradizione, indicando vie nuove che però saranno percorse con maggiore consapevolezza da altri nei decenni successivi. Cioè i futuristi, come avremo modo di vedere poi con il nostro ospite, spesso, per usare un proverbio, predicano bene e razzolano malissimo. E poi perché con questa idea un po' incendiaria che si trova nel manifesto della distruzione dei musei, cercano di portare l'atto artistico anche al di fuori dei luoghi che fino a quel momento erano istituzionalmente deputati ad ospitarlo.
Sì, poi non so se tu la pensi come me, il grande problema non era tanto il passato in senso un po' generico, il problema dei futuristi era sostanzialmente con i modelli che erano stati imposti dal secolo precedente, che
certo,
era l'Ottocento, quindi da tutto quello che loro definivano passatismo, tutto quello che loro definivano decadente era ancorato più che al passato in senso largo, ai modelli appunto che venivano
a dei modelli ottocenteschi
ai quali però, come capiremo anche con l'ospite che arriverà più tardi, loro sono in un certo senso debitori. Ecco
il futurismo è oggi un argomento che è molto di moda,
sdoganato diciamo,
e di moda lo è anche negli anni in cui viene lanciato.
Esatto,
tanto che nascono manifesti futuristi di quasi ogni disciplina,
in ogni dove.
E il nostro pubblico si chiederà: ma perché Giuseppe e Simone parlano di futurismo in Magnifici 7? Perché nel 1916 viene pubblicato anche il manifesto della cinematografia futurista.
Precisamente nel nono numero del giornale L'Italia Futurista. È l'11 settembre del 1916 e Filippo Tommaso Marinetti, insieme ad altri come...
Onnipresente,
insieme ad altri come Remo Chiti, Bruno Corra e Arnaldo Ginna e anche altri, firma appunto il manifesto del cinema futurista. È molto interessante, io te ne vorrei leggere alcuni passi.
Non vedo l'ora.
Innanzitutto la battaglia primaria, la prima battaglia è contro il libro, che loro definiscono mezzo assolutamente passatista di conservare e comunicare il pensiero, da molto tempo destinato a scomparire come le cattedrali, le torri, le mura merlate, i musei, è la mia parte preferita nel paradosso, l'ideale pacifista. Il libro, statico compagno dei sedentari, dei nostalgici e dei neutralisti, non può divertire né esaltare le nuove generazioni futuriste, ebbre di dinamismo rivoluzionario e bellicoso. E da qui in poi il manifesto, diciamo, elenca tutto quello che il cinema dovrebbe essere, anzi che il cinematografo dovrebbe essere. Il cinematografo è un'arte a sé, non deve dunque mai copiare il palcoscenico, e fino a qui. Il cinematografo, essendo essenzialmente visivo, continuano Marinetti e Company, deve compiere anzitutto l'evoluzione della pittura, distaccarsi dalla realtà, dalla fotografia, dal grazioso e dal solenne, diventare antigrazioso. Peccato che però, Simone, almeno agli occhi di noi del 2019, nel momento in cui si iniziano ad elencare le modalità con il quale il cinema futurista vuole irrompere nel spaccare la tradizione, iniziano a intravedersi un po' di crepe. Ti posso leggere dei passaggi? Allora, occorre liberare il cinematografo come mezzo di espressione per farne lo strumento ideale di una nuova arte immensamente più vasta e più agile di tutte quelle esistenti. Che cosa vogliono fare loro? Loro vogliono trovare analogie cinematografate usando la realtà direttamente come uno dei due elementi dell'analogia. E fanno anche un esempio. Se vorremmo esprimere lo stato angoscioso di un nostro protagonista invece di descriverlo nelle sue varie fasi di dolore, daremo un'equivalente impressione con lo spettacolo di una montagna frastagliata e cavernosa. Nulla di più ottocentesco.
Nulla di più ottocentesco, è vero. La natura che rispecchia il sentimento e l'interiorità di un personaggio.
Posso continuare?
Ma certo.
Che cosa vogliono fare? Vogliono inserire poemi, discorsi e poesie cinematografati. Faremo passare le immagini che li compongono sullo schermo, ad esempio il canto dell'amore, di Josué Carducci. Dalle rocce tedesche appollaiate, sì come falchi a meditar la caccia, che cosa vuole fare il cinema futurista? Dare le rocche e i falchi in agguato.
Bene, su Carducci ho avuto un brivido di terrore, ma Beppe, il cinema futurista, al di là di queste super cazzole, posso definirle così, in cui Marinetti era veramente un maestro, ha prodotto risultati modesti, e poi avremo modo di parlarne con il nostro ospite, però in queste diciamo roboanti enunciazioni e anche in qualche cosa che può essere individuato nei pochi esemplari di film futuristi che abbiamo potuto vedere, ci sono degli elementi che hanno avuto sicuramente un grande impatto sui movimenti successivi. Indubbiamente alcuni aspetti hanno influenzato l'espressionismo tedesco, soprattutto a livello scenotecnico. Per alcuni storici del cinema, il futurismo è stato in grado di influenzare anche autori molto distanti per cultura e nel tempo. Si fa il nome di Alfred Hitchcock e dei suoi numerosi riferimenti onirici che sembrerebbero in qualche modo legati al cinema futurista. Sentendo questi punti che hai enunciato, mi sembra che l'aspetto più interessante sia questo, che il futurismo al cinema abbia compreso un po' prima e un po' meglio di altri, in Italia almeno, che la cifra distintiva del cinema non fosse la narratività, bensì il suo linguaggio, che è fatto di immagini e suoni, e la sua capacità di penetrare a un livello più profondo di quello conscio e razionale con maggior forza di altre forme di rappresentazione artistica. Questo.
Sono assolutamente d'accordo, non so cosa risponde a questa analisi così approfondita. Conosco poco, devo dire la verità, del cinema futurista, mi sono limitato a conoscere quello che loro hanno condiviso nel manifesto. Ho visto qua e là qualcosa, anch'io ho visto Thais di Anton Giulio Bragaglia, di cui parleremo dopo.
Visto anche qualche fotogramma superstite di vita futurista
scritto da Marinetti e diretto da Ginna, che era un altro di quelli che ha firmato il famigerato
manifesto.
Però appunto, come dici tu, non stiamo lì a parlare di meccanismi narrativi o di chissà quale analisi approfondita, quanto, come sempre quando si parla di futurismo, di impeto, di colori, di movimento, insomma,
sì, tutto quello che la componente pulsionale,
esatto,
del futurismo produce,
esatto,
che ci interessa.
Tutto comunque quello che nei secoli ormai la narrazione ci ha insegnato sul futurismo.
guerrescamente felice che lei abbia accettato il nostro invito. Prego.
Delle mitragliatrici. L'Italia ha bisogno di gente disposta a rischiare la pelle, a dare il proprio sangue per la vittoria. Solo così può cambiare.
Il futurismo è la scintilla che farà deflagrare il marciume del nostro tempo.
Viva la guerra! Viva il futurismo!
Viva!
Viva il futurismo!
Vincere o morire, questo è l'unico riscatto possibile. Voi l'avete capito, bravi.
Grazie, grazie, grazie. Viva, 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 viva.
Abbiamo sentito una clip del film di Marco Bellocchio del 2009, Vincere, passato
bellissimo.
In concorso a Cannes, un capolavoro che racconta un episodio particolare della vita di Benito Mussolini, ovvero una relazione che lui ebbe con Ida Dal Serre, dalla quale ebbe un figlio con il quale ci fu, diciamo, una relazione abbastanza complicata, legata appunto al riconoscimento di questo ragazzo che si chiamava Benito Albino. Un film che in un certo senso rievoca delle atmosfere e dei momenti che sono molto legati al movimento futurista.
Al movimento futurista.
Un film che chiaramente a me e Simone piace molto, che vi consigliamo di vedere, ma vi consigliamo anche di recuperare qualcosa in più sul cinema futurista, anche per poterlo criticare in assoluta libertà.
E direi che per criticarlo adesso ne parliamo
con un nostro ospite.
Con un nostro ospite.
Futurismo, Simone. Allora, basta, non ne posso più di parlarne con te, tu non ne puoi più di parlarne con me. È arrivato il momento di allargare il nostro tandem, il nostro binomio, a una terza persona. Questa persona è un artista, è un insegnante all'Accademia di Brera. È un grandissimo esperto di lirica, un settore con il quale sta lavorando da diverso tempo, e si chiama Giacomo Agosti ed è venuto a trovarci in studio ai Magnifici 7. Ciao Giacomo.
Ciao a tutti.
Ciao Giacomo, benvenuto.
Grazie.
Allora Giacomo, iniziamo con una prima domanda. Il futurismo nasce ufficialmente nel 1909 e Marinetti proclama nel suo manifesto pubblicato su Le Figaro di voler celebrare la modernità e la velocità e di ambire a rappresentare il movimento. Quanto il cinema, nato circa 15 anni prima, ha contribuito a influenzare questa visione dell'arte e del mondo?
Io penso che sia molto difficile dare una risposta a questo, perché il cinema era, credo, all'epoca di Marinetti, e qui però entriamo nel campo dell'immaginazione storica, un insieme di cinematografi. Quindi erano delle sale, dei luoghi, anche differenziati, nel quale le persone passavano gran parte del loro tempo. Allora, per me è molto difficile oggi astrarre da questo sforzo di immaginare queste persone che entravano dentro delle sale pagando dei biglietti, guardando delle immagini in movimento, stando al buio, e arrivare a immaginare come tutte queste esperienze di visione poi potessero condizionare delle parole. Le parole del manifesto sono parole molto belle, sono parole molto cariche, cariche di poesia, cariche di immagini. Ma da questo voler fare un collegamento tra delle parole, delle abitudini di visione, credo che sia molto difficile. Quindi il primo consiglio che io do è intanto di non rispondere a una parola di questo tipo, ma di provare appunto a immaginare cosa volesse dire andare al cinema nel 1909. Andare al cinema nel 1909, torno a dire, se non vogliamo semplicemente fare uso di immaginazione storica, vuol dire provare a vedere i film fatti nel 1909, che è una cosa difficilissima perché i film muti sopravvissuti sono pochi, ma fortunatamente quello che è cambiato nel corso degli ultimi 20 anni, direi, è proprio la possibilità di riscontrare questo tipo di pellicole. È stato fatto un lavoro che era letteralmente impensabile fino a qualche decennio fa, e quindi tutte le cineteche del mondo si sono unite nello sforzo di documentare la loro memoria. E proprio in Italia abbiamo il festival più importante a Pordenone e abbiamo una cineteca come quella di Bologna che è molto attiva. Ecco, se voi guardate per esempio i DVD dei film muti proprio di questo periodo con questi artisti riversati grazie alle copie, appunto, grazie ai lavori fatti dalle istituzioni che ho menzionato, avete un'immagine di che cosa può voler dire questo caleidoscopio di immagini, non del 1909, confesso, ma degli anni immediatamente successivi.
Peraltro, diciamo, fuori scena, possiamo dirlo, abbiamo avuto un confronto con con Giacomo che ci ha fatto in un certo senso cogliere alcune contraddizioni, possiamo definirle così, tra quello che i futuristi dicevano di voler fare e quello che effettivamente realizzavano. Penso per esempio a Thais, questo film del 1912, se non 16. Scusami, diretto da Giulio Bragaglia, che era ispirato chiaramente all'opera di Massenet, come il titolo richiama, ma che molto poco aveva di futurista. Ecco.
O meglio, diciamo che allora Thais è uno dei pochi film che si sono visti anche nel passato. Thais è un film che racconta appunto la storia di una donna fatale, no? Quindi come ci si aspettava un certo tipo di retorica letteraria. Quello che è nuovo sono le scenografie, perché le scenografie sono molto belle, sono fatte da un giovane artista che faceva parte del gruppo di futuristi, che è Enrico Prampolini. Allora, io penso che proprio uno dei suggerimenti che si possono dare, che si vuole interessare a questo tipo di argomento, è quello di provare a guardare queste pellicole con gli occhi il più possibile sgombri e soprattutto con la testa sgombra da preconcetti o dalla voglia di trovare dimostrazioni alle parole. Le immagini non parlano parole, le didascalie sono spesso delle didascalie di tipo d'Annunziano, quindi con una lingua che oggi suona retorico, suona quantomeno alta. Le immagini spesso erano colorate a mano, non nel caso di Thais, almeno non nella copia che ho visto io, ma in altre cose che ho visto, e quindi l'insieme è un insieme, insisto proprio sulla parola caleidoscopio, sono dei caleidoscopi colorati che hanno un loro fascino, ma torno a dire possono deludere qualora la ricerca è una ricerca fatta in maniera intenzionale e programmatica, cioè sperando che queste pellicole siano pellicole a programma. Tali non sono e non potevano essere probabilmente.
E le scenografie di Prampolini che cosa hanno di particolare e di innovativo?
Sono moderne, sono scenografie come noi diremmo oggi stilizzate, ammesso che la parola possa ancora avere corso. Sono scenografie che rispondono a un principio formale e non a un principio naturalistico.
Peraltro sarebbe interessante, a questo punto noi abbiamo parlato nella prima parte di Marinetti, rivedere Vita futurista, sempre del 1916, che lui scrive, che però dirige Arnaldo Ginna, se non ricordo male, che però è un film andato perduto. Sì, ecco,
solo
però,
qualche fotogramma.
Esatto, è ancora sopravvissuto. Senti Giacomo, volevo farti una domanda che banalmente si potrebbe definire un po' provocatoria, visto che ormai la Vulgata sul futurismo dice delle cose abbastanza precise, che un po' io e Simone abbiamo evocato nella prima parte, cioè non si fa altro che parlare di velocità, di dinamismo, si organizzano mostre. Vorrei anche sentire il tuo parere su quella che banalmente, superficialmente si può chiamare tendenza legata al futurismo, cioè che cosa è diventato il futurismo nella visione chiaramente deformata che abbiamo oggi.
Sai, io ti posso dire, siccome sono un po' più grande rispetto a voi, che cos'è stato il futurismo nella mia vita, no? Cioè, negli anni 70 il futurismo era diventato una cosa di nicchia che ancora in parte veniva etichettata come fascista e che sostanzialmente probabilmente interessava pochi o magari poteva dialogare con un certo tipo di ricerca artistica che si faceva in Italia. Poi negli anni 80 ci fu una grande mostra a Palazzo Grassi che, per chiarità mia, magari è stata un po' la mostra importante sul futurismo, che ha fatto vedere tante cose, futurismo e futurismi, che aveva anche un bel allestimento. Da lì in poi sono cominciate poi le cosiddette ricerche che hanno frammentato probabilmente le parole delle tendenze all'interno di singole opere, all'interno di singole persone, e quindi ognuno ha giustamente detto la sua e hanno messo, come dire, hanno provato a correggere il tiro di questa ricerca storica. Il punto è stato che fortunatamente nel frattempo è cambiato il mondo, quindi se c'è un'eredità, anche qui non direi del futurismo, ma magari di alcune di quelle parole, di alcune di quelle spinte, beh, potremmo dire che oggi tutto il mondo in un certo senso è futurista, perché tutto il mondo intanto guarda verso il futuro, no? Perché è portato inevitabilmente a correre ed è portato anche a produrre moltissime immagini. Quindi questo ne potremmo dire, perché se ci riferiamo strettamente al contenuto scadiamo nella banalità del contenuto letterario. Se cerchiamo un principio formale, è evidente che oggi un principio formale unico il mondo non può averlo, perché voglio dire, la rete unisce il mondo ma non arriva a poter dare, o meglio ci saranno anche delle direttive, ma sono principi formali molto differenti da quelli che si potevano immaginare gli intellettuali 100 anni fa. Quindi direi piuttosto che è una sorta come di invito a una produzione, a una forma di guardare avanti, ecco, se proprio dovessimo dire, ma credo che siamo davvero così lontani rispetto a quello che poteva essere un signore borghese nato ad Alessandria d'Egitto che stava in via Senato all'inizio del Novecento.
Bene, Giacomo, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Torna a trovarci, non parleremo di futurismo la prossima volta. Te lo promettiamo.
Va bene, volentieri. Grazie a tutti.
Grazie a te.
Guarda il camera.
Vabbè.
Oh, ma che fa? Se ti accorti, scegli.
Farico, papà.
Guarda come funziona.
Farico.
Allora, chi si carica duro? Casa ne botta in.
Bello.
A casa carica. A casa spara.
Simone, cambiamo argomento, lasciamo da parte il futurismo e parliamo di cinema contemporaneo, una definizione orrenda, però in realtà è quello che è. Sabato scorso al Festival di Berlino un film italiano ha ottenuto l'Orso d'Argento alla miglior sceneggiatura. Si tratta de La Paranza dei Bambini ed è il nuovo film diretto da Claudio Giovannesi, tratto dal libro di Roberto Saviano e scritto da Claudio Giovannesi, Roberto Saviano e Maurizio Braucci. Allora, che cosa è La Paranza dei Bambini nel film di Giovannesi? La Paranza dei Bambini è la storia di Nicola. La storia di Nicola, un ragazzo che cresce a Napoli, cresce in una Napoli che non è la Napoli
di Gomorra.
Siamo sempre in una Napoli frazionata in quartieri. Lui è figlio di una donna che è vittima di giovani gang che le chiedono il pizzo, che le chiedono dei soldi per mantenere il suo negozio, ha una smacchiatoria. Nicola ha un gruppo di amici che in un certo senso osannano quelli che sono i capoclan della zona. Allo stesso tempo Nicola si ritrova al centro di un vuoto che si viene a creare quando appunto uno di questi capoclan viene arrestato e il suo quartiere non ha più un caporione che possa gestire i traffici. Allora lui, insieme al suo gruppo di giovanissimi amici, stiamo parlando di adolescenti, inizia a prendere il potere, ma lo fa a modo suo perché non vuole sottostare ai crismi della malavita, per come la si conosce in zone come Napoli, per cui lui non chiede il pizzo, riporta un codice completamente nuovo che però ovviamente non riesce a prescindere dalle tracce di violenza che chi vuole arrivare al potere non può sottovalutare, non può trascurare. Per cui da un lato abbiamo la crescita del protagonista dal punto di vista dell'adolescenza, dall'altro abbiamo l'ambizione, la tensione, lo streben, possiamo dire così, verso il potere. Un potere che chiaramente passa da diverse fasi che comprendono anche la violenza.
Beppe, una domanda molto, molto secca e semplice.
Vai.
Ti è piaciuto?
Moltissimo.
Bene, anche a me. E devo dire che Giovannesi è un regista che apprezzo sempre di più. Film dopo film, mi pare che la sua filmografia dimostri una delicatezza di tocco e di sguardo davvero fuori dal comune nel parlare di adolescenza, mm-hmm. e nel costruire questi racconti di formazione anomali, originali. In questo film in particolare ho trovato un punto di vista davvero ricco di amore, direi,
sì,
per i personaggi, e segnato da una capacità commovente di mettersi al loro fianco, di guardarli, come dire, sempre in maniera molto diretta, mai dall'alto, di condividerne empaticamente la sofferenza, ma di evitare pietismi di qualsiasi genere.
Che è qualcosa che è propria del cinema di Claudio Giovannesi. Non mi riferisco tanto al primo film di fiction, che è La casa sulle nuvole del 2009, che è comunque un film molto carino che non sempre viene ricordato come dovrebbe, ma con le opere che lui ha girato successivamente. Penso ad Alì agli occhi azzurri, penso soprattutto a Fiore del 2016. Quello che secondo me è molto interessante della Paranza dei Bambini, al di là dell'aspetto formale, perché Giovannesi è un regista molto 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 capace, in questo film si avvale ancora una volta della fotografia di Daniele Cipri, ci sono dei momenti veramente straordinari,
bellissimi,
come la luce sui palloncini che si riflette sul viso della protagonista. Però ecco, al di là della forma, La Paranza dei Bambini secondo me è un film importante proprio perché accosta da un lato quella che definivo prima tensione verso il potere, un potere che passa anche attraverso atti di violenza necessari, Dall'altro è un film che considera le fasi dell'adolescenza come imprescindibili da qualsiasi contesto. Amori, passioni, sonni, tempi morti. Qui abbiamo questi ragazzini di questi clan che combattono per le crostatine come combatterebbero per le crostatine i bambini di tutto il mondo. Ci sono dei passaggi che non riesci a legare a ogni costo al contesto, ecco, che sono propri di tutti. E Giovannesi, secondo me, li racconta con un garbo, con un'eleganza, con un'onestà, che magari è un termine un po' passatista per riferirci ai futuristi di cui sopra. Però sono veramente sbalorditive. È sbalorditivo il modo con cui lui manovra la sua macchina da presa nell'inquadrare questi ragazzi. Il protagonista, Nicola, interpretato da Francesco Di Napoli, che ha un viso pazzesco, ricorda Freddie Mercury, ma lui lo inquadra come se fosse Citti, sempre per ritornare al legame con Pasolini, di cui abbiamo parlato in relazione a Giovannesi qualche puntata fa. L'ho trovato un film di assoluta delicatezza, con un finale aperto, come si diceva negli anni Ottanta, che consiglio a tutti di andare a vedere.
Senti, e il consiglio che ci do adesso è di parlarne direttamente con Claudio Giovannesi. Che cosa ne pensi?
Sono molto felice di questo. Prima però, un'altra clip.
Lasciati lavorare, dico. Marina, proprio l'occhio a cuoricino.
Wow,
wait. I love you. I love you. Ha lasciato stare l'innamorata.
Bene, Simone, che dire se non che è un grandissimo onore avere con noi come ospite in collegamento telefonico da Roma il regista e sceneggiatore del film, Claudio Giovannesi, reduce dall'Orso d'Argento alla migliore sceneggiatura. Premio che ha condiviso anche con Braucci e Saviano, come abbiamo detto prima. Eccolo in collegamento telefonico con noi. Ciao Claudio!
Ciao Claudio!
Ciao, grazie dell'invito.
Grazie a te, grazie per essere tornato, perché Claudio è già stato con noi per parlare di Pierpaolo Pasolini, per una puntata che vi consigliamo di recuperare. Allora Claudio, intanto complimenti dai Magnifici 7.
Complimenti, davvero.
Grazie.
Siamo molto felici che tu sia stato premiato, perché il tuo film ci è piaciuto davvero tanto. Allora,
grandissimo,
ne approfittiamo
film,
per parlarne un po' con te. Allora, la cosa, ecco, la cosa che mi ha colpito è di Paranza, della Paranza dei bambini, è questo dualismo che c'è tra il codice che il protagonista, il codice nuovo che il protagonista vuole portare nella sua fetta di Napoli, questo non voler riscuotere il pizzo dai venditori, eccetera, eccetera, questa nuova forma di potere, è allo stesso tempo l'ascesa canonica del potere, cioè il processo che una persona segue in determinati contesti per appunto arrivare al potere. In mezzo ci sono i tempi, quelli che io banalmente definisco i tempi morti dell'adolescenza, le lotte per le crostatine, la PlayStation, le prime cerette, ecco, come sei arrivato a questo? Cosa che mi sono inventato io, ecco?
No, è un'analisi molto molto sensibile la tua, perché è proprio il cuore del film. Noi abbiamo iniziato questo film con l'idea molto precisa di non raccontare dei criminali, non raccontare dei camorristi, non raccontare degli spacciatori, ma raccontare degli adolescenti, cioè dei ragazzi di 16 anni che potevano essere i nostri figli, i nostri fratelli, e mettere al centro del film proprio questi esseri umani, e raccontarli in un percorso in cui il bene e il male ancora non sono chiari e definiti, e raccontare questo percorso che inizia con l'incoscienza, appunto, con delle scelte fatte per avere soddisfazione riguardo l'acquisto degli oggetti che la società dei consumi ci propone, quindi le scarpe, gli orologi costosi, sì, i vestiti firmati. Poi però questo gioco criminale iniziato con l'incoscienza diventa improvvisamente, supera il punto di non ritorno. Da un gioco si può tornare indietro, poi quando il gioco diventa irreversibile non è più un gioco, gli esiti sono tragici. Quello che il protagonista fa è anche un'illusione, perché lui vuole portare il bene nel quartiere, portare giustizia nel quartiere, liberarlo dal clan dominante, liberare i negozi dall'estorsione, ma lo fa attraverso il crimine, quindi vuole fare, sì, il bene attraverso il male, che anche quello è un paradosso, però è il contesto in cui il ragazzo si muove. E quello anche è proprio di un adolescente, di un quindicenne, che non ha la possibilità di capire che cos'è veramente la giustizia, e lo scopre a sue spese. e contemporaneamente raccontiamo l'età di questi ragazzi, perché qualsiasi sedicenne si innamora nello stesso modo, vive i rapporti d'amicizia in maniera assoluta, di fratellanza, nello stesso modo, al di là della classe sociale o della città di provenienza.
Ecco, questo racconto dell'adolescenza è l'aspetto che mi ha colpito maggiormente, come ho avuto modo di dire poco fa, nella parte precedente del programma. E in questo volevo chiederti come hai lavorato con questo protagonista così efficace.
Ma il protagonista è stato scelto tra 4.000, è un ragazzo, innanzitutto è stato scelto per il volto, perché noi cercavamo dei volti innocenti. Il film ha come tema la perdita dell'innocenza e volevamo che questa innocenza fosse riflessa anche nei volti dei ragazzi. E quindi è stato scelto per il volto, ma anche perché conosceva direttamente, questa e gli altri ragazzi scelti nel film, conosceva direttamente i temi, gli argomenti del film, perché aveva una conoscenza diretta per il luogo in cui viveva, per le esperienze che aveva avuto. Lui, e cito una sua frase, dice: io il male lo conoscevo, questi personaggi li ho incontrati nella mia vita, ho fatto una scelta diversa, ho scelto di andare a lavorare, che poi nel posto in cui stavo era una scelta eroica, però nel momento in cui mi è stato chiesto di rappresentarli ero perfettamente in grado di farlo. Quindi il lavoro con lui è stato fatto sulla possibilità di lavorare sulle emozioni. È un film in cui raccontiamo le emozioni dei ragazzi, anche se fanno i criminali, anche se iniziano a diventare dei camorristi, che poi la camorra è una parola che viene usata dai giornali, in realtà si chiama sistema, anche se uno che lavora col sistema e poi cerca anche di avere una scalata di questo sistema, rimane un ragazzino. E quindi quello che abbiamo cercato di fare è di lavorare sulle emozioni, sul sentimento di amicizia, sul sentimento d'amore, sul primo amore, sull'amore per la madre, sull'amore per il migliore amico, e portare fuori questi sentimenti come tratti essenziali e fondamentali del personaggio.
Aggiungo anche, pardon, la bellissima relazione che lui ha con il fratello minore, che poi sarà, diciamo, determinante per lo sviluppo del film. E peraltro c'è questa sequenza bellissima di lui che si traveste da donna per andare a compiere qualcosa di importante che non riveliamo a chi ci sta ascoltando in questo momento. Come hai strutturato quella sequenza lì? Come l'hai preparata? Come l'hai pensata insieme a Francesco Di Napoli?
Quella è il punto di non ritorno. È il punto di non ritorno, quella sequenza che tu hai citato. Dopo quella sequenza il personaggio cambia e non può più tornare indietro.
Vero.
È quella che nelle tecniche di sceneggiatura viene chiamata dagli americani il midpoint. e quel midpoint, quel momento, all'inizio nasce, sembra un gioco, no? C'è un travestimento, il travestimento è anche un gioco. In realtà è una strategia ben precisa di entrare in un posto senza farsi riconoscere, fatta in maniera incosciente. Dopo che l'azione che deve compiere viene commessa, le conseguenze si vedono sul volto del ragazzo. Poi, ma non dico altro perché sennò
che bello
spoiler.
No. Allora, le ultime due domande. La prima è: non è la prima volta che tu racconti l'adolescenza, l'hai fatto con Fiore, l'hai fatto con Ali agli occhi azzurri, hai raccontato anche diciamo due tardi adolescenti con La casa sulle nuvole, che è il tuo primo film del 2009. Che cosa è successo a Claudio Giovannesi nel corso di queste esperienze che si sono accumulate nel corso degli anni? Gli adolescenti oggi, gli adolescenti di anche soltanto 3 anni fa, io ho notato, seppur con il tuo consueto stile, c'è una crescita che io ho visto e che ho particolarmente apprezzato. È chiaro che parliamo di film diversi, ma questo racconto dell'adolescenza negli anni, che cosa diventa per te?
Il racconto dell'adolescenza per me è sempre qualcosa di emozionante, perché da questi ragazzi imparo la purezza delle loro emozioni. Cioè, quando noi abbiamo 16 anni l'amore e l'amicizia sono vissuti in maniera assoluta, totale, è questione di vita o di morte. Il primo amore che hai, che vivi quando hai 16 anni, è qualcosa di fondamentale, totalizzante. Le emozioni invece vissute da noi adulti sono più sfumate. Questa sfumatura delle emozioni, questa mediazione razionale delle emozioni è qualcosa che è caratteristica degli adulti, è qualcosa invece che nell'adolescenza non c'è, e rende questi personaggi assolutamente cinematografici nel loro essere passionali. Sono passioni amorali, ma nel senso alto del termine, sono passioni vissute senza il controllo, e questo io lo trovo meraviglioso, perché ha sempre una dimensione poetica. Tu puoi anche rappresentare una scena criminale interpretata da adolescenti, ma se lo fai nella maniera giusta, se lo fai dal loro punto di vista, può avere sempre a che fare col gioco, con un'incoscienza terribile, però non è così semplice da catalogare, non è così immediato poi il significato delle azioni che mettono in scena.
Sì, sì, assolutamente. Siamo assolutamente d'accordo. Claudio, allora sì, nel ringraziarti, noi io e Simone ti vogliamo fare un'ultima domanda.
Un'ultima domanda, sì. Claudio, la sceneggiatura della Paranza dei bambini è firmata da 3 persone. Mi chiedo, come si scrive una sceneggiatura come questa, così personale, così profonda, così intensa, in 3?
No, guarda, ti posso dire, è stato un lavoro di squadra, perché sì, abbiamo iniziato a lavorare al libro di Roberto a New York, perché Roberto viveva a New York, Roberto Saviano viveva a New York in quel periodo, e l'idea era chiara da subito, cioè di fare un film sulla perdita dell'innocenza, quindi di lavorare sulla fragilità dei personaggi, non sulla spettacolarizzazione della dimensione criminale, ma mettere al centro l'umanità dei ragazzi. Quest'umanità ci ha guidato poi per tutto il percorso. Io sono andato a Napoli, mi sono trasferito a Napoli prima di fare questo film, accanto a Maurizio Braucci, che è uno sceneggiatore e scrittore napoletano che vive là, e con lui ho lavorato poi sul territorio, e poi il percorso di sceneggiatura si è concluso nel momento in cui ho incontrato i ragazzi. Questi ragazzi hanno completato i personaggi
e lo hanno fatto benissimo. Claudio, Simone, io ti ringraziamo ancora una volta.
Grazie.
Quando vuoi sei il benvenuto. Ancora mille complimenti.
Complimenti ancora.
Grazie ragazzi, un grande abbraccio.
E
un
ci
abbraccio
sentiamo
a te.
Presto.
A voi.
Grazie.
Ciao Claudio, grazie.
Ciao.
Claudio Giovannesi è stato il primo vincitore di un Orso d'Argento a venire ospite ai Magnifici 7. Ecco, il primo, speriamo non l'ultimo.
Speriamo che non sia l'ultimo, esatto, il primo di una lunga serie.
Settimana prossima ci sono gli Oscar, anzi domenica sera ci saranno gli Oscar. Chissà, vuoi che...
Vuoi portarmi Cuaron qui?
E chi lo sa, Simone, vogliela buttare perché poi magari non vince. Vincerà. Noi vi diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su gliascoltabili.it con i Magnifici 7, il podcast di cinema, appunto, della piattaforma di podcast che abbiamo appena citato, gliascoltabili.it.
Ciao a tutti!
E vi ricordiamo che siamo anche su iTunes, Spreaker e su tutti i canali, su Spotify,
su
quindi
Spotify.
Potete ascoltarci veramente in ogni dove.
E siamo anche social, quindi rinnoviamo l'invito a scriverci.
A scriverci sulle nostre pagine, sulla nostra pagina di Facebook.
Anche a segnalarci magari qualche ricorrenza
particolare,
qualche argomento di cui vorreste che noi ci occupassimo,
o anche qualche strafalcione, perché no. A settimana prossima.
Ciao.